problema fondamentale che, di cui dobbiamo in queste tradizioni parlare è la paura. Un argomento estremamente difficile da trattare e molto, molto importante per noi esseri umani, perché la paura è un'emozione la quale è in grado di bloccare qualunque altro tipo di emozione, di attività corporea, di anelito di cambiamento, perché la paura è, diciamo, un qualche cosa che la nostra specie ha sempre conosciuto e che naturalmente le specie dalle quali noi deriviamo hanno sempre conosciuto. Ciò non significa che la paura sia contestuale alla nostra esistenza, perché sebbene possa sembrare assurdo, ma lo dimostreremo, la paura è sempre una scelta. È una scelta. Naturalmente esistono delle paure con le quali la nostra specie si è sempre confrontata, per cui apparentemente erano definite paure innate. Ora non c'è nessuna paura che è innata, perché naturalmente è quello che si vede, quello che noi viviamo, è sempre legato a una norma di reazione. È evidente che la nostra specie ha vissuto in un ambiente dove c'erano molte aquile, per esempio, molte aquile, dove esistevano tigri con i denti a sciabola, leoni, serpenti e quant'altro. Ed è chiaro ed evidente che si conserva una risposta automatica di paura legata a questo retaggio di quando eravamo in altri ambienti, in altre situazioni, ed eravamo ben altro di quello che siamo oggi, cioè altri animali, in poche parole. È chiaro che se un'aquila scende dall'alto e ci viene addosso, l'organismo reagisce con una reazione di paura, che è essenzialmente legata a tutti i segni della paura che noi poi vedremo e studieremo, ma che essenzialmente sono legati a un progetto di fuga, il cui primo segno è sempre legato alla dilatazione della pupilla. Però non è l'aspetto fisiologico che è patologico che di cui stasera del quale voglio parlare stasera, ma è proprio di un'altra cosa, cioè come la paura sia sempre qualche cosa che esiste dentro di noi perché è stata infilata dentro di noi dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri maestri, ed è quello che ha creato naturalmente la situazione nella quale noi oggi viviamo. Per cui, prima di tutto, nelle nostre statue, che sono rappresentazioni del pensiero buddista, naturalmente il primo mudra è quello con la mano posta davanti al corpo, che così con il palmo della mano completamente aperto proprio respinge la paura. Ora, respingere la paura è facile, però capire le radici della paura è molto molto difficile, perché naturalmente noi siamo figli dei nostri genitori e noi siamo figli di coloro che ci hanno amato, di coloro che non ci hanno amato, e tutti siamo, in tutto siamo per loro, nel bene e nel male. Però le paure nostre sono essenzialmente le paure dei nostri genitori. Perciò quando noi abbiamo paura, questa paura è un risentito mentale, qualche cosa che abbiamo già provato nella nostra infanzia e che ci è stato in maniera mirabile instillato dai nostri genitori, dai nostri nonni, anche se noi non possiamo ricordarlo, come vedremo la prossima lezione, perché la memoria emotiva è legata alla memoria procedurale, cioè un tipo di memoria automatica che va, si mette in azione e comincia a fluttuare, a girare dentro di noi, al di fuori della coscienza. Per cui naturalmente sentiamo, non so, il ruggito di un leone, supponiamo, e in base a questo si mettono in atto una serie di meccanismi fisiologici automatici che sono legati a quell'input che viene interpretato dalla nostra mente come minacciante o pericoloso. Voi sapete che questo è solamente un modo di vedere le cose, perché io stesso ho conosciuto persone che stavano in gabbia con delle tigri che ruggivano assolutamente e non avevano nessun problema a stare in gabbia con le tigri che ruggivano. Perciò non è naturalmente sicuro che uno che senta il ruggito delle tigri, se la faccia addosso, si metta a scappare. Però prima di spiegare il meccanismo della paura, cosa che non sarà oggetto di questa trattazione, voglio spiegarvi il mio caso personale. Io ne ho già parlato di questo un'altra volta, ma ogni volta che si parla della paura, io voglio parlare di questo caso perché è un caso veramente, cioè, che non, migliore del quale non trovo proprio nulla. Allora, mia nonna era una persona che il ritratto, diciamo, della salute, della forza fisica e compagnia bella, però la sua bellezza nascondeva delle pieghe. Allora, mia nonna non aveva affatto paura della morte. Proprio aveva avuto una nonna, una madre che non aveva paura della morte. E perciò lei stessa non aveva paura, lo vedevo in ogni cosa e ne avevo prova, perché quando io la sera d'inverno, che dove sono nato io sono particolarmente buie e molto più lunghe di queste qua al sud, e capitava di muoversi, allora se non c'era nonno bisognava muoversi a piedi e si facevano quasi 5 km nel buio più fitto, e per fare più fretta si attraversava l'intero cimitero, dove c'erano, non è come oggi tutto ordinato, quando ero piccolo io parte del tombo erano scoperchiate, c'erano pochi fatui, non so se sapete cosa siano, comunque insomma un ambiente del tutto pieno di paure di ogni genere, no? Ti sentivi quasi per toccare da qualche fantasma o da qualche morto vivente, solo che nonna passava diritta, impettita, e io passavo con lei. Perciò io non ho assolutamente, in nessun modo, paura della morte. Ho vissuto per anni con uno scheletro sotto il letto, uno scheletro intero sotto il letto, che faceva paura a tutti quelli che venivano e guardavano e svenivano. Ho fatto la studente in anatomia patologica, tagliare cadaveri, compagnia bella, non dicevano, ma cosa dici? Come? E sin qua sarebbe meraviglioso, dovresti stare a raccontare questa cosa. Bene, non aveva paura della morte, però nelle pieghe della sua mente aveva paura dei fulmini. Ora, uno che ha paura della morte, non ha paura della morte, ha paura dei fulmini, è abbastanza strano, no? Eppure non aveva non solo paura, ma terrore dei fulmini, che nel suo paese d'origine non erano certo come quelli nostri, che sono tempeste magnetiche spaventose, io lo posso anche capire, però Appena succedeva un temporale con lampi, tuoni, fulmini, eccetera, nonna diventava un'altra persona. Perdeva tutta la sua vigore mentale e forza fisica, diventando malida di sudore freddo, con una cosa che suppongo portasse a tachicardia, respirazione affannosa, eccetera, non lo posso dire, ma vedevo invece il sudore freddo perché sentivo le mani, sino a quando a un certo punto nell'ambito di questa cosa mi portava addirittura con sé dentro un armadio grandissimo che avevamo, quello senza specchi, chiuso con quelli che avevano i grandi cassetti sotto, salivamo dentro l'armadio e non si chiudeva completamente a chiave dentro l'armadio. Voi potete capire, un bambino piccolo, che effetto possa aver fatto questa cosa, tanto che io, che ripeto, non ho assolutamente paura della morte, se viene uno morto vivente a toccarmi dietro mi metto a ridere. Quando scoppiava un temporale, io mi gelavo. Si chiama fenomeno del freezing, cioè resti come un ghiacciolo. E addirittura sino a quando avevo 29 anni, cioè quando avevo conosciuto il mio maestro, se capitava un temporale, per dire, ed ero in automobile, mi bloccavo sotto un viadotto e non riuscivo più a muovermi. Completamente bloccato. E non ho avuto mai paura di niente, cioè voglio dire, non, proprio sono stato in gomiti terroristici, sono stato in posti brutti, voglio dire, in carceri speciali, ma quello mi bloccava completamente. È stato il maestro che mi ha insegnato, appunto quello che io insegnerò a voi, a cercare le ragioni per cui questo è accaduto. Io non me lo ricordavo più, naturalmente, perché mia nonna è morta, che avevo solo 6 anni, e ha rimuovere in gran parte questo. Ma pensare quanto sia questa cosa radicata profondamente, che se è vero che io quando ci sono lampi, tuoni, fulmini posso andare in automobile, non mi fermo più, non mi viene più la sudorazione fredda, eccetera, ma questo è uno spettacolo che non gradisco per nulla, che non gradisco per nulla. Per dire che comunque un residuo deve essere rimasto, anche se ovviamente lo supero con questa tecnica che insegnerò a voi. Mentre mio fratello, che è vissuto con i miei genitori, invece ha una paura grandissima della morte, ma non ha assolutamente nessuna paura dei fulmini e dei lampi. Apre la finestra quando ci sono i lampi e fulmini, è quello che faccia male, e si mette a guardarseli come se fosse uno spettacolo meraviglioso. Ci sono migliaia di persone ogni anno che muoiono per colpite dei fulmini, lo sapete, una delle cose più pericolose che possano esistere, però sta il fatto che comunque lui non ne ha paura per nulla, mentre invece ha paura della morte in maniera abbastanza consistente. Consistente. Questo per dirvi, cioè, come le paure, quando dicono esistono le paure innate, come, non mi credete mai. Esistono delle norme di reazione che sono innate, ma non esistono paure innate. Tutte le nostre paure sono frutto dell'inducazione dei nostri genitori o dei nostri nonni o dei nostri maestri. La paura, perché secondo voi fa più paura l'invisibile che il visibile? Fanno molto più paura le cose invisibili che le cose visibili. Io conosco persone terrorizzate dalla paura dell'inferno, del diavolo, di quello, di quell'altro, di quell'altro ancora. Ci sono un'infinità di paure, ma la più grande cosa di cui bisogna aver paura è proprio la paura stessa. Perché la paura blocca completamente. Allora la paura è un altro dei modi sbagliati, errori, maculosi, diciamo, nel quale si può vedere questo nostro spazio-tempo. cioè l'universo che ci circonda e che è dentro di noi. Il mio maestro diceva che noi siamo delle persone legate con le mani dietro la schiena e che in qualche modo, ristrette ai lati, non si possono voltare. Per cui vediamo nel muro che ci sta di fronte il riflesso della luce, dell'oscurità, di qualche cosa che supponiamo sia la realtà, quella che noi vediamo, ma che non è assolutamente la realtà. È che noi potremmo vedere questa realtà solamente se avessimo la capacità di sciogliere i nodi delle mani e girarci per vedere quella che è la realtà vera. Per far questo, purtroppo, non è possibile farlo in 2 minuti. Perché se avessimo la possibilità di liberare la mente da tutte le vacillazioni che essa ha accumulato, per l'educazione ricevuta, per i debiti karmici, eccetera, ciò non sarebbe un grande vantaggio. Perché faremo la fine della talpa la quale scava tutta la vita sotto in terra, in un cunicolo, per arrivare alla superficie, e quando arriva alla superficie, non avendo mai visto la luce, rimane cieca. Per cui noi abbiamo bisogno di un grande addestramento mentale per vedere piano piano la luce, piano piano la luce. Perché se vediamo la luce tutta assieme, la luce ci abbaglia e ci fa ciechi, ciechi completamente, anche quando abbiamo gli occhi, cioè non siamo ciechi senza vedere, che è la forma peggiore di essere ciechi. Avendo conservato la vista fisiologica, noi non vediamo quando avremo tutte le possibilità di vedere, proprio perché siamo accecati dalla luce. Perché non è che si è accecati solamente dall'evacuazione, si può essere accecati anche dalla luce quando non si comprende la luce. Noi diciamo in poche parole, quando io sento parlare persone invasate del processo di purificazione, che bisogna purificarsi, Buddha, il Dharma puro e compagnia bella, bisogna stare molto attenti a capire questo concetto. Perché è come immergersi non in una vasca da bagno, in una vasca di acqua che abbia un piccolo contenuto di sapone con il quale lavarsi e poi detergersi. In quel caso è come immettersi in una vasca che sia solamente di un liquido, di un sapone liquido, che produca soltanto centinaia di migliaia di bolle, le quali appunto è vero che purificano, ma anche arrivati agli occhi accecano. Per cui è chiaro che noi dobbiamo portare avanti un processo gnosico si chiama, cioè dalla parola greca gnosis che vuol dire conoscenza, però che deve essere progressivo, un processo mentale, di addestramento mentale che deve partire dalle fondamenta di questa cosa e salire piano piano ai piani alti, perché cominciare ai piani alti c'è il rischio di cadere profondamente dall'ultimo piano e sfracellarsi. Ecco perché il metodo tantrico è così pericoloso, perché si può praticare il metodo tantrico e poi trovarsi improvvisamente sfracellati al suolo. Noi dobbiamo cercare di capire che non è un processo superare le paure, come vedremo poi la rabbia, l'odio e tutto il resto che faremo, non si può fare, diciamo, con un'attività intellettuale. Non c'è nessuna possibilità. Io posso capire che mi rendo ridicolo con le mie paure, posso anche capire che sono ridicolo a fermarmi sotto un ponte mentre lampeggia o ci sono i fulmini, ma non ho nessuna potenzialità reale, senza il Dharma, per riuscire a muovermi, a superare questo, perché sono completamente bloccato da quell'automatismo che mi deriva dall'oscurità che è sempre stata dentro di me prima di conoscere appunto la luce del Dharma. Ma se riuscissi a rimuovere questa oscurità all'improvviso, non otterrei vantaggi, perché ho bisogno di un processo che sia progressivo e che porti ad una vera rinascita interiore e di conseguenza a un cambiamento profondo interiore, a una trasformazione interiore alchemica che porti un cambiamento di atteggiamento mentale. E questo è possibile in un solo modo: quando si privilegi alla mente di saggezza, alla mente razionale, alla mente intellettuale, si privilegi la mente del cuore. Solamente la mente del cuore, l'intelligenza emotiva, che io in passato, quando ero ragazzo, ho tanto disprezzato, soltanto aprendo quella si può riuscire a capire, perché è della stessa natura della realtà che ci circonda. Mentre l'altra è fatta di una sovrastruttura, l'altra è fatta di qualche cosa che si può chiedere il conto al ristorante, che si può chiedere quanto costa più il pesce che abbiamo comprato, ci può far fare progetti di architettura, ci può far fare bene un'operazione chirurgica, ma non serve a nulla per trasformare le nostre paure. Per trasformare, come diceva un famoso maestro, il dolore in danza. Non c'è nessuna possibilità. Chiunque affronti il buddismo, il Dharma, sul piano intellettuale, sarà un grandissimo conferenziere, avrà migliaia di persone che lo ascoltano, sarà ritenuto un grandissimo intellettuale, ma non sarà un maestro, perché un maestro è colui che porta l'allievo ad una trasformazione che lui stesso ha sperimentato. Perché la differenza tra un mistero e il capire quel mistero è lo sperimentare quel mistero. La nostra è una dottrina esperienziale. Senza la possibilità di sperimentare uno stato di mente, non si può naturalmente capire che cos'è la mente, perché la mente non si può vedere, non si può sentire, non si può gustare, non si può odorare, non si può toccare. Nessuno dei nostri sensi è in grado di avere esperienza della mente. La mente è la mente. E la mente, allora dice, se la mente è qualcosa al di fuori di noi, no, perché noi abbiamo un modo per arrivare alla mente, ed è il sistema della calma dimorante, della calma contemplazione, chiamatela Vipassana, chiamatela Bhavana, chiamatela Dhyana, chiamatela come voi volete, però sempre si tratta di fare un processo che tutti gli esseri umani che sono comunque dotati di spiritualità, nonostante i loro errori, hanno sempre cercato di fare. Cioè praticamente bisogna cercare l'autoconoscenza, bisogna cercare prima di tutto di conoscere se stessi e avere consapevolezza di che cosa si è veramente. Allora a quel punto si capisce che siamo solo mente, che il nostro è un corpo transitorio in cui la mente in questo momento è alloggiata e che è stata alloggiata in tanti altri corpi e che questo corpo è caduco, questo corpo è pieno di fragilità, è pieno di inibizioni, è pieno di errori, è pieno di maculazioni, è pieno di miserie. Però non così la nostra mente. Se noi riusciamo a capire che quelle paure sono del nostro corpo, e il nostro corpo con il suo cervello che è la base delle paure, e che invece la nostra mente è qualche cosa che è diverso, è un programma, un sistema matematico, un processore matematico che può resettare tutte quelle paure, ma non lo può fare in tutto insieme, perché quelle paure hanno sempre una parte che non può essere totalmente rimossa, perché quella paura è lì la trappola del nostro cervello. Cioè non è che posso non avere paura di ammazzare un'altra persona con l'automobile. Certo che devo avere paura e perciò devo essere prudente, devo essere cauto. Dov'è che la paura diventa qualche cosa che non ci deve essere? Quando la paura è in grado di bloccare il sistema, quando la paura è in grado di frizzare, di freezing, cioè di rendere il sistema di ghiaccio. Ed è un sistema purtroppo che noi deriviamo dai rettili, e lo vedremo, però senza avere presente che noi abbiamo questa grande bussola, questo grande meravigliosa qualità matematica, questo processore matematico che ci deriva direttamente dalla luce e che è parte integrante della luce, allora non riusciremo mai a superare nessuna paura. Noi dobbiamo capire che fondamentalmente siamo luce e siamo la luce da cui siamo derivati, perché siamo in tutto parti di supernove morenti, e siamo luce. Solo quella luce è nascosta, però non può essere liberata così. Bisogna liberarla con un processo nel quale ci illumina, ma non ci acceca. Perché è talmente grande, perché naturalmente è senza fine, non esiste una possibilità di misurarla, per cui noi ne siamo una piccola goccia, una piccola parte, e dobbiamo capire che dobbiamo assimilarci a questa luce, senza naturalmente farci accecare da questa luce, che ha anche questo potere. E ci sono tantissime cose che bisogna conoscere e che sono legate naturalmente al concetto di quadrato, al concetto di capacità esponenziale, a un sacco di cose matematiche che hanno un'importanza straordinaria nel discorso che sto facendo, ma che devono essere capite piano piano, se no c'è il rischio che anziché migliorare la situazione viene peggiorata, come dalle persone che sono depresse e si mettono a leggere libri di psicologia. Ne hanno solamente danni, capito? È proprio una questione di progressione, e la progressione non è mai legata a una semplice progressione di natura lineare, aritmetica. Quando si procede oltre un certo limite bisogna stare attenti, perché la progressione è sempre geometrica, si fa sempre per quadrati, è un concetto difficile da esprimere e c'è il rischio di schiantarsi. Concludo con un esempio, poi cercherò di raffinare questo discorso la prossima volta. Ma se io vado, per dire, ho l'automobile che viaggia a 40 km l'ora, diciamo, supponiamo che blocco l'automobile, con i miei freni l'automobile in 40 metri. Ma nessuno si illuda che se l'automobile viaggia a 120 km l'ora la possa bloccare in 120 metri, ma la bloccherà in 40 al quadrato. Capito com'è? Cioè, se tu la blocchi in 3, poi la dovrai bloccare in 9, perché più vai veloce, più aumenta la velocità al quadrato. E questo non succede soltanto per l'automobile, succede anche per la mente, non raffinata, e succede per tutte le cose in cui ti vuoi infilare. Bisogna stare molto attenti ai rischi che ci sono. Bisogna procedere in maniera lineare. Solamente quando la mente si è liberata dalle maculazioni, si è liberata da quei famosi lacci di cui parlava il maestro con cui noi siamo legati a questo mondo illusorio, soltanto allora noi possiamo veramente procedere in maniera, come si chiama, esponenziale. Allora sì che potremmo raggiungere l'essenza di quella formula che alla fine del corso io spiegherò, che è energia uguale massa per il quadrato della luce. Solo allora potremo sì correre col quadrato della luce, ma a quel momento lo possiamo fare, perché per correre col quadrato della luce vuol dire che siamo noi stessi diventati la luce. E allora non ci sarà niente strano, non esisterà più questo mondo illusorio. Saremo, diciamo, non esisteranno più le particelle virtuali, i famosi dharma che costituiscono questo mondo illusorio. Il Malakaya, il Sambhogakaya saranno un ricordo di un passato che è stato, di una progressione che abbiamo avuto, ma saremo pienamente nel Dharmakaya. E questo è possibile solamente se, ripeto, con la solita formula, che il solito mantra che io dico sempre: quando il tutto, la luce, la mente e il vuoto saranno la stessa cosa. Non è così facile, lo capisco che non è intuitivo da capire, ma le paure possono essere superate, vedremo come, solo se capiamo che quella paura non è altro che un'espressione di questo mondo illusorio, di qualche cosa che esiste solo in questo mondo illusorio. E non c'è nessuna possibilità che esista in una dimensione diversa, perché lì ovviamente non ci saranno quelle reazioni che sono legate a questo mondo illusorio. Non ci sarà la dilatazione pupillare, non ci sarà la tachicardia, non ci sarà la tachipnea, non ci sarà la dispnea, non ci sarà la diarrea, non ci sarà la sudorazione fredda, non ci sarà la contrazione muscolare, non ci saranno le farfalle nello stomaco, non ci sarà la saliva zero, cioè la bocca secca e tutto il bla 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 che segue. Ma non è una cosa che si può fare mettendo la mano in testa, dicendo alzati e cammina, no? È un lavoro molto, molto delicato, perché faremo una brevissima meditazione adesso. All'inizio non dobbiamo cercare la luce, ma dobbiamo cercare una cosa che soltanto coloro che saranno illuminati possono capire intuitivamente. Dobbiamo cercare un'oscurità splendente. Va bene? Ricordatevi questa parola. Poi vedrete che molti di voi nel vostro cuore, meditando, la capiranno. Un'oscurità splendente. Voi guardate il cielo adesso, e vedete che è tutto nero, apparentemente. Se uscite da quell'apparenza della realtà convenzionale, vedete dentro di voi che in quella oscurità splendente si nasconde il vuoto, si nasconde la luce, si nasconde la mente, si nasconde il tutto. E allora quelle paure vi faranno ridere. Avete trasformato nella realtà tutto il dolore in danza.